Il brano del Vangelo di Giovanni di oggi è l'ultima parte del capitolo 14. Dal versetto 25 alla fine, versetto 31. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Potremmo vedere questo piccolo brano proprio come una luce sulla Santissima Trinità, e lo possiamo dividere anche in tre parti. Una prima parte, i primi due versetti, vediamo qual è il compito dello Spirito Santo per i discepoli del Signore. Seconda parte, versetti centrali, qual è il dono di Gesù? Che cosa vuol dare Lui, oltre al suo Spirito, lo Spirito Santo? Qual è il dono che ci lascia in eredità? E terzo, guardiamo ancora al Padre, insieme con Gesù, per rinnovare l'amore e l'obbedienza al Padre. La prima parte, Gesù comincia questo brano dicendo: queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, come se non fosse più con i suoi discepoli. Infatti sta per andarsene, sono le ultime ore che sta con loro, ma leggendole dal Vangelo di Giovanni, che è stato scritto molti anni dopo la morte di Gesù, possiamo sentire proprio queste parole dette per noi oggi. Mentre Gesù era su questa terra, aveva detto queste cose. E adesso queste sue parole non sono dimenticate, perché le parole che Lui ha detto mentre era su questa terra sono prese dallo Spirito Santo e ci vengono date dallo Spirito Santo. Il Consolatore, il Paraclito, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Il dono di Dio, lo Spirito stesso che c'è nel cuore di Dio e che verrà a noi, che viene a noi, ha questo duplice compito: di insegnarci e di ricordarci. Lo Spirito Santo è proprio importante nella vita del cristiano. Un uomo può addirittura ascoltarle tutte le parole di Gesù e non esserne toccato minimamente. Difatti, noi sappiamo per nostra esperienza che abbiamo per molti anni ascoltato parola di Dio in chiesa e non ha voluto dire granché per noi, e vediamo ancora tanta gente che ascolta tutte le domeniche parola di Dio in chiesa, ma non cambia la loro vita, non la tocca, non la coinvolge. La parola di Gesù, per poter diventare vita, carne, esperienza nostra, dobbiamo riceverla dallo Spirito Santo. Egli vi insegnerà. Quelle parole che Gesù ha detto è lo Spirito Santo che le imprime in noi, che le fa diventare vita, che le mette a contatto con le nostre esperienze, con le nostre giornate, con i nostri affari, con le nostre occupazioni. Agli apostoli stessi è successo così. Per 3 anni hanno ascoltato Gesù e non è cambiato granché, se non dopo che è venuto lo Spirito Santo, il quale non ha detto niente di nuovo, ma ha fatto in modo che le parole che i discepoli avevano sentito dalla bocca di Gesù diventassero concrete, vere, diventassero vitali. Quindi, ecco, da questo comprendiamo l'importanza dello Spirito Santo, il suo ruolo nella nostra vita, la grandezza di questo dono del Padre promessoci da Gesù e per il quale Gesù ha pregato perché noi lo ricevessimo. Senza Spirito Santo le parole di Gesù non portano frutto in noi. Questo può voler dire anche che dobbiamo vigilare un po'. Quando ascoltiamo parola di Dio, a prepararci, preparare il nostro cuore, preparare il cuore in uno Spirito Santo, chiedere lo Spirito Santo al Padre per poter ascoltare le parole che Gesù ci vuol dire. Altrimenti queste parole, pur così belle, grandi, importanti, restano fuori dalla nostra vita. Questo vuol dire anche che se non comprendiamo qualche volta qualche parola di Dio, qualche insegnamento di Gesù, qualche sua parabola, non occorre che andiamo a cercare libri grossi, ma ci mettiamo in preghiera, in adorazione, sotto l'influsso dello Spirito Santo. E allora comprenderemo quello che il Signore vuol dire a noi attraverso quella parola. Lo Spirito Santo è il Maestro, vi insegnerà ogni cosa. Qui dice addirittura ogni cosa. Quindi non solo la parola di Dio ci viene ripetuta e impressa dallo Spirito Santo, ma anche tutto il resto. Lo Spirito Santo ci insegna come vivere, come stare insieme, come camminare in questo mondo. Ci insegna l'importanza di tutte le cose, anche piccole, perché Lui è la luce di Dio. Dallo Spirito Santo impariamo tutto. Quello che impariamo dagli uomini è bello, può essere importante, però è lo Spirito Santo che ce ne fa capire le dimensioni eterne, le dimensioni vere. E vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. È il nostro suggeritore, la nostra memoria, per cui non dobbiamo vergognarci di non aver ancora imparato tutto il Vangelo a memoria. come lo imparavano anticamente i cristiani. Per loro era un po' più facile e più necessario, perché non avevano facilità ad avere i libri e a saperli leggere. Lo Spirito Santo ci ricorda quello che Gesù ha detto. C'è lo Spirito Santo per ogni occasione in cui noi ci troviamo, ci fa venire in mente quello che serve. Quando abbiamo bisogno di una parola di Dio, lo Spirito Santo ci fa venire in mente quello che Gesù ha detto. E da qui comprendiamo anche l'importanza delle buone ispirazioni. Quando ci viene in mente una parola di Gesù, è lo Spirito Santo che ce la fa venire in mente, quindi la prendiamo sul serio, quindi la ascoltiamo, la seguiamo, perché è dono dello Spirito di Dio presente in noi e nella Chiesa. E non solo quando la fa venire in mente direttamente a noi, ma lo Spirito Santo la può far venire in mente a un nostro fratello per noi che ce la dice. Lo Spirito Santo la può mettere in quel giorno giusto nella liturgia. E quando ascoltiamo questa parola annunciata nella liturgia, ecco, è per noi proprio quel giorno lì, perché la viviamo. Quel compito dello Spirito Santo mandato dal Padre è proprio un compito di rendere viva la parola del Signore. Per cui siamo riconoscenti e siamo attenti. Dopo questa promessa, Gesù fa un dono ai suoi discepoli. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. In altre occasioni Gesù aveva detto così. Anche appena risorto, dice, pace a voi, consegna la sua pace ai discepoli. Deve essere qualcosa di importante questa parola per Gesù, se la riprende varie volte. Vi lascio la pace. Che cosa significa pace? Il termine ebraico che probabilmente ha usato Gesù si direbbe shalom, come c'è anche in qualche nostro canto. Shalom. Questo termine vuol dire non soltanto mancanza di guerra o mancanza di ostilità. Vuol dire condivisione, partecipazione. Si potrebbe tradurre così questa parola: godi delle mie ricchezze, quello che ho lo do a te, quello che io ho è anche tuo, tu puoi far conto di tutto ciò che io possiedo. Per questo Gesù può dire, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Che pace dà il mondo? Il mondo può condividere quello che lui ha. E che cos'ha il mondo? Il mondo ha solo cose che passano. Il mondo ha solo cose superficiali da condividere. Il mondo ha addirittura inquietudine da condividere, insicurezze. Il mondo può condividere soltanto paure, preoccupazioni. Questa è la pace che dà il mondo. e non puoi stare mai sicuro di quello che ti dà il mondo, anche se ti dà amicizia. L'amicizia del mondo è basata sulle capacità dell'uomo, e le capacità dell'uomo sono limitate. Quindi anche l'amicizia che può darti l'uomo, la simpatia che può darti l'uomo, è effimera, non è stabile, non solo perché l'uomo a un certo punto muore, ma anche perché nell'uomo possono prendere piede sentimenti di gelosia, di invidia e di prepotenza che fanno smettere qualsiasi amicizia. Vi do la mia pace non come la dà il mondo. La pace data dal mondo è basata solo sulla volontà dell'uomo. Ma la volontà dell'uomo non è sicura. Degli uomini del mondo non ci si può fidare pienamente. Bisogna essere sempre vigilanti. Poi il mondo, quando condivide qualche cosa con noi, quando ci dà qualche cosa, pretende anche qualcosa, sempre. Perché nel mondo è sempre vivo un po' di egoismo, un po' di egocentrismo. Quindi se condivide con noi anche delle ricchezze o delle ricchezze spirituali, pretende anche sempre qualche cosa di contraccambio. Quindi la pace che ci dà il mondo è una pace che ci lascia sempre un pochino in ansia. Sentiamo che c'è pretesa, diventa quasi un legame, non una libertà. Vi do la mia pace. La pace che dà Gesù è diversa, sia per il contenuto, sia per il modo. Gesù condivide con noi quello che Lui ha, e Lui ha cose eterne che durano. Lui ha da condividere con noi l'unità di vita con Dio Padre. Lui ha da condividere con noi lo Spirito Santo. Lui ha da condividere con noi una gioia eterna. Gesù è contento del Padre, questa gioia può darci. Gesù ha da condividere con noi un amore puro, un amore divino, che quindi non sarà mai ferito dalla gelosia, dall'invidia, dall'egocentrismo. La pace che ci dà Gesù quindi è basata su realtà stabili. Egli condivide con noi realtà belle ma eterne. Quindi ci possiamo fidare. Possiamo in questa pace, in questa condivisione, abbandonarci senza preoccupazione, senza la preoccupazione di dover essere vigilanti. Per cui anche la nostra tranquillità e serenità interiore diventa piena. La pace di Gesù è vera ed è stabile. E continua così Gesù, quasi a spiegare il significato per noi di questa pace. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. l'aveva già detto all'inizio del discorso, questa parola, la ripete qui, perché la sua pace, la condivisione delle sue ricchezze può portare il nostro cuore ad una grande serenità, ad un grande abbandono. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E questo in qualsiasi circostanza. Nulla può turbare il discepolo di Gesù, perché lui condivide la vita con Gesù. Quindi anche se il discepolo di Gesù si trovasse nella malattia, o anche se si trovasse nella disgrazia, o anche se si trovasse addirittura di fronte alla morte, il discepolo di Gesù condivide con Gesù realtà eterne. E allora non ha paura, e allora non ha turbamento. Certo, sia la malattia, sia le disgrazie, sia la morte, sono realtà, sono avvenimenti che richiedono nuovi modi di amare, che richiedono dal discepolo di Gesù nuove energie di amore. Quando succede una disgrazia, bisogna amare in un modo diverso, più impegnativo. Quando ci troviamo di fronte alla morte, il nostro amore viene impegnato in un modo diverso e al massimo. Quando siamo nella malattia, il nostro modo di amare il Signore e di amare i fratelli cambia. Non lo ameremo più con l'attività, lo ameremo solo col sorriso, il nostro proprio, con la sopportazione. Però non sono realtà che possano turbare il discepolo, perché lui sa che condivide cose nuove, cose grandi con Gesù, cose eterne. Quando uno è sano, può lavorare, può trafficare, può fare, ma non è quello che gli dà pace. Anche quando uno è sano, è la sua comunione con Gesù che gli dà pace. È quello che lui condivide della vita di Gesù che riempie il suo cuore, che gli dà beatitudine e gioia. Non è il fatto di poter fare, di poter rendersi utile, di poter lavorare. Perché se qualcuno si sente contento e beato di poter lavorare, di poter rendersi utile, di poter fare, sta condividendo qualcosa col mondo. Spirito di efficientismo, di egocentrismo, io sono capace di far qualcosa. La sua pace è basata sulle proprie forze e sulla stima del mondo, e quindi sarà una pace che avrà termine, instabile, insicura. Il discepolo di Gesù basa la propria gioia e beatitudine, serenità interiore, sulla sua comunione con Gesù, non su quello che lui è capace di fare. E allora questa comunione con Gesù può rimanere anche se ci si ammala, se non si può più far niente, può rimanere anche quando si va in pensione e nessuno più ti cerca. La tua comunione con Gesù rimane la tua beatitudine, la tua pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. E la terza parte di questo breve brano, vado e tornerò a voi. Gesù annuncia ancora la sua partenza, ma anche il suo ritorno. Quindi il suo andare è un andare per tornare. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Parlare della partenza di Gesù per i suoi discepoli è un po' tristezza, come parlare a noi di periodi di aridità in cui non sentiamo niente è un po' tristezza. Se mi amaste, vi rallegrereste che vado al Padre. Il discepolo, cioè, è contento che Gesù sia contento, perché il discepolo non dovrebbe avere più egoismi. Voglio che Gesù ci sia perché così io sono più tranquillo, perché così io provo gioia, perché così io c'è egoismo. Il discepolo di Gesù deve imparare il dono di sé, non l'egoismo. Quindi il discepolo di Gesù deve imparare ad essere contento che Gesù sia contento. Tu Gesù sei contento? Bene, sono contento anch'io. Perché così il discepolo di Gesù ama Gesù. Una mamma è contenta quando vede che il proprio figlio è contento. Un papà è contento quando vede che i propri figli sono realizzati, sono contenti, si sono messi a posto, o no? Quindi noi che amiamo Gesù siamo contenti quando vediamo che Gesù è a posto, si è sistemato. Una brutta parola, ma... E Gesù è sistemato quando è seduto alla destra del Padre, quando è nella gloria. Quindi noi siamo contenti di non vedere più Gesù, ma di sapere che Lui è a posto, è nella gloria, perché noi gli vogliamo bene, quindi vogliamo che Lui sia a posto. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Cosa vuol dire questo? Il Padre è più grande di me. Gesù nella sua umiltà da una parte, e anche nel fatto di vedere che lui è uomo, in quanto Gesù è uomo, può considerare il Padre più grande di lui. Non nelle relazioni intratrinitarie, diremo, ma nella concretezza dei fatti, lui essendo diventato uomo, può considerare il Padre più grande di lui. Ma anche perché lui si considera figlio. Figlio che dipende dal Padre e quindi nella sua umiltà vede il Padre più grande di se stesso. E quindi noi siamo contenti che il figlio vada dal Padre. Ancora tornando allo stesso paragone, un papà sarebbe molto contento che suo figlio andasse dal Papa per fargli segretario. Pensate che gioia per quel papà, per quella mamma. I discepoli di Gesù sono contenti che Gesù vada al Padre e ci rimane sempre. Perché Gesù vada al Padre? Qual è l'occasione? Da chi gli è data l'occasione? Viene il principe del mondo. Ecco l'occasione che Gesù prende per andare dal Padre. È lui che vuole andare dal Padre, ma l'occasione gli viene data dal principe di questo mondo. E il principe del mondo, sappiamo da altri brani del Vangelo, è Satana. Gesù si riferisce al maligno. C'è anche lui, bisogna fare i conti anche con lui. I discepoli dovranno fare i conti con lui e anche Gesù per primo, perché lui è il pastore che incontra per primo il lupo. Quindi Gesù è il primo che fa i conti col principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Il principe del mondo viene con le sue tentazioni e con la sua forza, che è violenza, che è male, che è prepotenza, che è invidia, che è odio. Il principe del mondo viene con queste realtà, con l'odio, con la prepotenza, con l'invidia, con la gelosia. Con queste armi lui si manifesta e si presenta e va incontro a Gesù. Egli non ha nessun potere su di me. Il principe del mondo non sarà capace di introdurre nel cuore di Gesù odio. Il principe del mondo non sarà capace di introdurre nel cuore di Gesù invidia, gelosia, prepotenza, violenza. Non ha alcun potere su di me. Le armi dello spirito del male non toccheranno il cuore di Gesù, non riusciranno a introdursi nel suo cuore. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Come fa il mondo a sapere che Gesù ama il Padre? Se Gesù viene sottoposto alla prova come l'oro nel crogiolo, come l'oro al fuoco, Gesù viene sottoposto alla prova di queste armi del maligno e il suo cuore rimane intatto, ecco che il mondo può vedere che Gesù ama più il Padre che se stesso. Che tutto l'amore di Gesù è rivolto al Padre e non alla propria vita, non alla propria esistenza. Ora il maligno adopererà la violenza sulla persona di Gesù. Il maligno adopererà l'odio e l'invidia sulla persona di Gesù, fino a togliergli il sangue, fino a togliergli il respiro. Con questa radicalità influirà lo spirito del male, il Satana, il principe del mondo, sulla persona di Gesù. Ma in Gesù non c'è nessun amore per se stesso, quindi non si difende. Nel suo cuore c'è amore al Padre. E Gesù rimane fedele, rimane nell'amore, rimane nella benevolenza, rimane in uno spirito di carità per tutti, di perdono, desidera la salvezza di tutti, proprio come il Padre. Gesù ama il Padre, fa quello che il Padre fa, faccio quello che il Padre mi ha comandato. Così il mondo può rendersi conto, può vedere, rendersi conto che Gesù ama il Padre, che nel cuore di Gesù non c'è amore per se stesso, non c'è egoismo, non c'è egocentrismo. C'è solo amore al Padre. Questa è la realtà della vita di Gesù. Lui comunica anche a noi, vi do la mia pace, lui ci comunica questo stile di vita, questo modo di vivere. Per cui anche il discepolo che verrà provato messo alla prova dal principe del mondo, il discepolo potrà superare la prova. E abbiamo nella storia di questi 2000 anni, abbiamo visto molti uomini, molte donne, a migliaia, a milioni si potrebbe dire, che sono stati messi alla prova fino alla morte, ma il loro cuore non ha ceduto né all'odio, né all'invidia, né all'egoismo, né alla violenza. Il loro cuore è rimasto di Dio, è rimasto trasparenza di Dio. I martiri, i confessori, tanti santi. Il discepolo ama Gesù più di se stesso, può anche morire, ma ama Gesù più di se stesso. E allora non si lamenta più di nulla quando le prove nella vita lo toccano, non si lamenta perché ama il Padre. Quando un cristiano non si lamenta della sua situazione, non si lamenta mai, nonostante che la sua situazione sia difficile, dura, sottomessa alle prove, allora il mondo può vedere, guarda, quello ama veramente Dio. Se uno invece si lamenta, o risponde con odio, con violenza, ai fatti o alle persone, allora il mondo non vede niente di nuovo, che tutti fanno così. Quel tale ama se stesso. L'amore di Gesù e l'amore del Padre non hanno il sopravvento sull'egocentrismo. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. È il primo passo per la conversione del mondo. Il primo amore per il mondo è amare il Padre. Dare tutto l'amore del Padre. Questo è l'amore che Gesù offre al mondo. Lasciar vedere che lui ama il Padre. Gesù non dice mai che lui ama il mondo. Il suo amore al mondo è fatto così, dare tutto il cuore al Padre. Allora il mondo è amato da lui. Allora il mondo riceve un dono nuovo nella vita di Gesù. La vita di Gesù è un dono grande e inaspettato per il mondo che lo può toccare e salvare. Questo modo di fare, di vivere di Gesù è un esempio per noi e anche forza per noi. È una novità che attrae il nostro cuore a contemplarlo sempre di più, ad amare Gesù sempre di più e a metterci su questa strada. Con coraggio, con umiltà e con gioia. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.